Io devo fare una confessione che quando frequentavo, ero giovane, quindi avevo voglia di una costruzione affettiva, eccetera. A me, al primo congiuntivo sbagliato, cadeva l'eros e si sentiva il rumore in terra che andava. Quindi evidentemente devo essere... Da qui mi spiego tante cose, poi, chiaramente. Quindi... E poi vogliamo anche parlare, non so, della differenza di educazione? A me sempre con questa storia dell'eros che cadeva e si sentiva il rumore, mi dava anche fastidio se uno mescolava col cucchiaino del caffè in un certo modo.
Ma sei un bel osso duro però, eh? Sì,
durissimo, durissimo. Per cui, non so, avevo bisogno di un apparato estetico, che è pur sempre quello che ritorna, sia nella tazzina del caffè che nel congiuntivo. E credo che questo abbia segnato inesorabilmente i miei percorsi affettivi. Quindi no, la differenza di educazione per me è stata fondamentale, forse perché, non so, vedi se ho torto, che senz'altro ce l'ho. C'è bisogno di un certo formalismo, specialmente per le persone insicure. Io lo sono e il formalismo mi aiuta, poi per carità, non quel formalismo bacchettone o esasperato. Però c'è bisogno.
Ma vedi, tre cose.
La prima, fai ripassare i congiuntivi e regalo una grammatica. No?
L'insicurezza. Io posso dire che adesso sono molto più insicuro di un tempo, veramente. E non mi capacitavo, francamente, negli anni di come... Oggi che so, io posso dire che avevo un sogno da giovane, sapere le cose che so adesso. Francamente questo era il mio sogno. Non pensavo che avrei potuto sapere le cose che so adesso. E non pensavo che avrei potuto metterle in pratica.
Guarda che roba.
Sinceramente non lo pensavo. E non pensavo mai che qualcuno venisse ad ascoltare le cose che avrei detto. Sinceramente. Mi ha aiutato una frase di Jung, molti anni fa. Jung forse è stata la figura che più di tutto ha... Ne parla Scalfari nel suo ultimo libro. Che più di tutto ha... inciso sull'idea che noi conteniamo forze primordiali che hanno un sapere immenso profondo, gli archetipi, che noi viviamo in un oceano pieno di dei, e forse il suo merito più grande è stato quello di avere restituito all'Occidente la parola coscienza, molto più di Nietzsche. Beh, un uomo che penso ci vorranno 400-500 anni per comprendere la portata di quello che ha detto. Ammesso che riusciremo a comprenderla tutta. E negli ultimi mesi della sua vita, la sua allieva, forse più giovane, gli dice: professore, io vorrei farle delle domande. E lei prende appunti e scrive. E le dice: ma lei, professore, ma lei come sta? Ma lei come sta? Gli fa due domande. La prima è: ma la sua è stata una buona vita adesso che lei ha 84 anni? Chissà per quale maledizione noi crediamo che 84 anni non abbiamo le chance che abbiamo a 30, ne abbiamo altre molto più importanti.
Grazie.
L'anima delle capacità che può avere solo invecchiando non può averle prima, è soltanto la cultura maledetta del restare in un'altra epoca. Se voi fotografate un feto al terzo mese di gravidanza, o al quarto, o al quinto, potrebbe dire: al quinto sto così bene. Chi me lo fa fare di andare al sesto? Sì, ma se non vai al sesto abortisci. A 50 anni Potresti dire voglio restare giovane, abortisci. Sì, fatti dei ritocchi, fatti più carina, lo si accetta a 50, 40, 60, non lo si accetta in un ragazzo di 18 anni che si rifà il seno, non lo si accetta che si rifaccia gli zigomi, le labbra come vediamo in televisione, perché? Perché la nostra cultura si è dimenticata dell'unica cosa per cui siamo al mondo, la nostra identità naturale. Noi siamo una pianta differente da tutti gli altri e siamo qui per fare i fiori, i frutti di quella pianta, e l'anima serve a questo. Quando li fai i fiori? Quando li fai i frutti? Il vero frutto lo fai verso il tramonto. I grandi uomini vogliono tramontare, le grandi donne lo stesso. Beh, quando gli domanda, scusi professore, ma lei è stata una buona vita? E lui fa, sì Anna, è stata una buona vita, sai perché? Non le dice perché sono diventato il più grande psichiatra del mondo, perché i miei libri sono tradotti dappertutto, perché ho avuto la fortuna di fare la vita. No, è stata una buona vita perché mi sono accadute quasi sempre soltanto cose inaspettate. Cioè, guarda che io ho degli occhi pronti a guardare cosa di nuovo mi capita tutti i giorni. Cioè, come dire, guarda che se tutti i giorni hai un'idea di permanenza di te, di certezza di te, l'anima non può volare. Quindi, la domanda diventa ancora più incalzante. Ma professore, ma mi dia un parere su di lei? Anna, non ho un parere da dare su di me. Francamente non so se valgo o se non valgo. Mi sento triste, contento, depresso, deluso, felice. Mi sento molto oscurato, mentre tutti sono in chiaro e sanno chi sono e sanno dove vanno. Beh, io mi sento come Lao Tse, il più grande saggio che ha avuto il mondo. Mi sento molto oscuro, così dice Jung. Mi sento molto incerto, indeciso. Ma perché noi non abbiamo il coraggio di accettare quell'incertezza, quell'indecisione? Sai perché siamo indecisi, Cristina? Perché qualcosa dentro di noi, nell'indecisione, vuole prendere a nostra insaputa altre strade. Quando arriva l'indecisione, l'incertezza, l'insicurezza, quello è un buon momento. Io, nella mia vita, valuto molto l'incertezza. Quando mi dico, Madonna Raffaele, come sei sicuro oggi? Ma dopo un po' mi arriva l'incertezza. Ah, sto benissimo. Io nell'incertezza sento la gioia di vivere perché non ho un parere da dare su di me. Non è finita. Certo che anch'io come te guardo i congiuntivi. Certo che anch'io come te ho un'anima formale. Anch'io come te cerco un tipo di donna. Lo cercavo, adesso sempre meno. Adesso guardo cosa porta la vita. Perché penso che l'anima, se mi fa incontrare quella persona e se mi fa provare del desiderio con quella persona al di là dei congiuntivi, è... Penso che l'anima, come dicono i cassidici, cerca qualcosa nel mondo che le serva per potenziare la sua natura, cioè per fare meglio la pianta che è. A questo serve l'amore. Certo, una vera donna deve essere formale. Una vera donna può lasciarsi andare a letto, lo dice Schopenhauer, ma poi deve riparare. Anche Montaigne lo dice. Una vera donna a letto deve impazzire, ma poi, lui dice, come si mette la gonna deve ritrovare la forma, la vergogna, dice così Montaigne. In modo che nessuno sappia che quello che compare nel lampo del buio sono soltanto un attimo di regali che l'anima del mondo fa a quell'uomo, ma lo fa a tutto il mondo. Hai mai pensato che quando noi facciamo l'amore non sei mica tu a godere? No, ti sei sbagliata. Come dice Schopenhauer, ti sei sbagliata. Non è Raffaele, la Cristina, Giovanna che vanno a letto. No. I greci lo sapevano benissimo. Spegnevano le luci, spegnevano le candele, lasciavano leggere la penombra, perché l'amore si fa al buio o nella penombra, non come in questa cultura che si fa guardando la televisione. Qualcuno guarda anche la Champions League mentre... Sondaggi, non è che... Sondaggi.
No, sente la partita, sondaggi.
Amore, ti spiace che guardiamo la fine del film? Comincia pure.
Cioè, ma c'è...
Capisci? Cioè, l'amore vive nella dimensione del buio. Beh, i greci cosa facevano? I latini cosa facevano? Prendevano degli incensi, dei profumi e li bruciavano a Venere. Era Venere che univa gli amanti. Mica voi due, chi siete voi due? Due io che si incontrano. Era Venere che univa gli amanti. Era Venere che regalava quelle notti. È Eros che regalava quelle notti senza essere visto in volto a Psiche. Allora è differente la cosa. Lui è un ottimo interruttore della dea che in me, accendendosi, porta a realizzare meglio la pianta che sono, il mio destino. L'amore serve a migliorare il tuo destino, a renderlo più facile. Beh, bello sapere che con lui funziona meglio, bello sapere che lui lo accende meglio. E se sbaglia qualche congiuntivo? Perché potrebbe accadere qualcosa di pericoloso, che essendo io identificato nell'uomo della cultura, nell'uomo che ragiona in un certo modo, nell'uomo che si veste in un certo modo, nell'uomo che non mette le calze bianche, chissà perché le donne detestano così tanto le calze bianche, no?
Corte soprattutto, corte. Detestano.
Ma Cristina, però ti vedo preparatissima sulle cose. Cioè, mi sembra che le ha passate tutte, le ha viste tutte.
No, io anche in treno, se vedo un uomo con i calzini corti, cambio posto, mi dà fastidio.
Ecco perché hanno fatto il treno veloce adesso.
Comunque io trovo che, al di là di tutto, tu abbia detto due cose che mi piace sottolineare, poi magari può essere oggetto anche di domande da parte vostra e del pubblico, perché non vogliamo prendere degli spazi che vi sono riservati. Tu hai parlato di vergogna, no? Vere orgoniam, temere la gogna. Ma chi la teme più, la gogna? Cioè, non c'è più una gogna sociale, c'è piuttosto un'indifferenza diffusa e generalizzata. Si parlava prima di organizzare qualcosa sul tema delle riflessioni sui giovani, e questo dovremmo metterlo nella nostra agenda se organizziamo questa cosa. E questa è una, così, un'opinione che ti chiedo. La seconda cosa, tu hai parlato di archetipi. Gli archetipi sono radicati in noi in un modo del tutto inaspettato. Parlo di me. Io ho avuto una famiglia un po' bizzarra e ho conosciuto mio padre molto tardi. Non sapevo dove abitasse, non sapevo nulla. Quando è morto, sono andata al suo funerale. E uno dei miei fratelli, che non conosceva la mia esistenza, cioè una roba da romanzo, mi dice: vieni in casa, così vedi dove stava papà. Io ho passato molto tempo della mia vita a desiderare un quadro che fosse un gentiluomo con parrucca in armi, possibilmente su campo rosso, me l'ero... Avevo visto Velázquez, avevo visto in giro queste cose, desideravo anch'io un quadro, io amo molto le cose antiche, perché mi rassicurano, perché temo i cambiamenti al punto che vado indietro piuttosto che avanti, e quindi desideravo questo grande gentiluomo con parrucca. Punto. Vado in casa da mio padre, cosa vedo secondo te? Un grande gentiluomo con parrucca in campo rosso. Questo mi ha veramente, profondamente impressionato, perché io non avrei mai immaginato che gli archetipi fossero così potenti, da passare anche quando non avevi condiviso un'esistenza, ma solo attraverso i cromosomi. Questa cosa mi ha, non so perché l'ho raccontato, ma forse perché mi sento fra amici, anche se non vi conosco, c'è... una grande gratitudine nei vostri riguardi, perché questa organizzazione mi è costata molto, mi è costata anche certi antagonismi da certe realtà di Bologna, e quindi mi fa piacere essere qui. Devo ringraziare sempre solo una persona, che è il mio sindaco, ma a parte questo, che ha voluto come, quanto me questa cosa. A parte questo, io ho ancora la paura di frequentare questo pensiero. Detto ciò, quando tu dici poi non bisogna conoscersi molto, io direi allora io ci sono, perché io per stare un po' meglio con me stessa non mi frequento. E quando uno mi dice come stai, rispondo: mi sopporto abbastanza. Però adesso, al di là di tutto, una riflessione su questa potenza dell'archetipo, a me piace molto farla con te.
Ma io partirei da quello che tu dicevi prima sulla vergogna. Io devo dire che come padre se dovessi fare una fotografia di come sono stato con i miei figli, non so, francamente non so. Ho imparato una cosa però. L'altro giorno ero a una conferenza, io faccio pochissime conferenze, però un signore mi ha detto: sa, io mi sono obbligato tutte le sere quando torno a casa a giocare con i miei figli. Ho detto: guardi, lei ha fatto veramente una bella cazzata. Perché tu ti sei chiesto se i tuoi figli vogliono giocare con te? È una bella domanda, eh? E secondo te, ogni volta che tu ti obblighi a essere in un modo, tu pensi che il bambino non lo percepisca? I bambini sanno stare perfettamente da soli. Hanno bisogno di noi per altre cose. Non per diventare dei manichini. Tutte le sere arriva papà, ti fa giocare. No? Noi siamo diventati innaturali. E la vergogna, sapete quando c'è per davvero la vergogna? Guardate, la vergogna compare nell'adolescenza, quando l'istinto sessuale scende in campo. Come sono vergognosi gli adolescenti, come si coprono, come non vogliono farsi vedere quando la mamma fa il bagno, non vogliono essere visti nudi, perché senza saperlo sanno che l'eros è un signore misterioso, non vuole essere visto. Quando una civiltà è tutta in luce non si vergogna più. Quando non ritiene che le notti siano il regno delle notti, è pericolosissimo. Quando tutti parlano di sé, raccontano i fatti propri. Quando fanno in televisione, vedi dei giovani che si fanno il filo, quando vedi tutto questo, vuol dire che non c'è più spazio per l'interno. Per il regno della trasgressione, del buio, della notte, del desiderio. La vergogna è tipicamente di quell'epoca. Ci sono donne molto libere, ma hanno sempre dentro di sé uno spazio inaccessibile. Stanno attente a non scoprirsi troppo. Insomma, c'è un'attenzione. Come se qualcosa dentro di noi sapesse che il nostro regno è il regno del buio, non della luce. Non bisogna stare troppo in luce. L'archetipo vive nel buio, è misterioso. Pessoa diceva che è così misteriosa l'anima che a volte cade in balia dei ciarlatani, dei medium, di quelli che parlano coi morti, che sono tutte falsità, ma perché ha un tale desiderio dell'impossibile. Dentro di noi c'è un sogno pazzesco di magia, dentro ognuno di noi. Sai perché il mondo ingrassa? Perché ha perso la magia. Sai perché i bambini bevono? Sai perché si drogano? I bambini, bambini, 500.000 ragazzi sotto i 14 anni sono alcolizzati e 200.000 sono tra i 10 e i 13 anni.
Nella nostra indifferenza.
Nella nostra totale indifferenza. Pazzesco, eh? Non parliamo di tutto il resto, delle cubiste di 14 anni, 13 anni. Cioè non parliamo, no? Ma non è un discorso morale, è un discorso di percezione. Cioè, se io perdo di vista la radice dell'anima, è un bel problema, perché navigo e non so dove sono. Perché è nata la psicologia? Perché l'anima del mondo era stufa che qualcuno andasse in un confessione e quando parlavi dei peccati di desse tre pater ave gloria. L'anima del mondo voleva conoscere, voleva sapere, voleva conoscere il male che l'abitava, la distruttività, e voleva conoscere le sue immense, grandi potenzialità. Allora, noi sogniamo l'impossibile, noi sogniamo la magia, ma voi avete mai raccontato una fiaba a un bambino? Ma puoi tenerlo lì dei giorni, delle ore. Oggi c'è una ricerca che è uscita 20 giorni fa che dice che i bambini, se già nei primi 6 mesi di vita gli si raccontano fiabe, avranno delle capacità di performance cerebrale del 30, 40, 50% in più. Il cervello non è il cervello razionale, quello è molto superficiale, si forma nel tempo. Dentro di noi abita, come dai bambini, un cervello magico.
Emotivo.
Il cervello magico, perché si chiama magico? Perché in certi momenti della vita, facci caso, ti accorgi, non sai perché? che le cose che volevi capitano, che stai telefonando a Giovanni e nello stesso istante ti chiama lui. Questo fu il grande lavoro di Jung, forse il libro più importante che abbia scritto Jung, è un libretto che si chiama La sincronicità. È uno studio pazzesco, perché lui cercava di vedere, come è stato nel suo caso, ma come, io fantastico un gentiluomo e lo trovo lì in quella casa, che ne sapevo che era un quadro che aveva mio padre, che ne sapevo che riguardava mio padre, che ne sapevo, che ne sappiamo noi di chi siamo, di dove andiamo. Allora qualcosa ci chiama, qualcosa fa l'appello. Se la smettessimo di dirci come dobbiamo essere, dove andare, come migliorare, no? Che obiettivo inseguire, l'anima farebbe come fa per la pianta, ci farebbe fare ciò che sappiamo fare. E questo è il vero lavoro sull'anima, smetterla di dirti se vai bene o no, e percepire il dolore, il disagio, il piacere, il desiderio. Non metterti a dietro, percepisci mentre mangi. Allora quando arriva l'ansia, la stai percependo? Sai cosa dice Gurdjieff? Che la paura molte volte ci viene perché abbiamo delle doti percettive quasi di chiaroveggenza che non sappiamo di avere. Eppure quante mamme si accorgono in un attimo che il loro bambino sta entrando in una strada sbagliata? Non gliel'ha spiegato nessuno, non c'è nessun motivo razionale.
È il pensiero predittivo.
Ilman dice una cosa straordinaria, ma come faccio a restare in vita? Come faccio a restare in vita che sono in mezzo al traffico? Che la sera posso tornare a casa, possono aggredirmi, in mezzo allo smog, come faccio a restare vivo se non c'è qualcosa che mi protegge, che mi conserva, che è attenta a me, ma io non sono attenta a lei, perché non ho la mente abbastanza vuota per lasciarla venire. Jung dice che la sincronicità sarebbe lo stato naturale del cervello se noi non lo disturbassimo con la ragione continuamente. Cioè vale a dire che ogni giorno, come dice lui, ci capiterebbero cose nuove, inaspettate, continuamente, se no vivremmo in un mondo magico come il bambino.
Ti voglio raccontare, che nemmeno l'avessi saputo, quindi un po' di pensiero predittivo me lo prendo. L'altro giorno è arrivato un signore da me, sapete io ho la delega al turismo, e mi ha detto, sa, noi abbiamo pensato che vorremmo fare un grande convegno di maghi a Bologna. Siamo 850 maghi e abbiamo bisogno di fare grandi magie, piccole magie, e lì mi ha fatto tutto un trattato di magie. L'ho accettato, organizziamo un convegno di maghi a Bologna. Questo non fosse altro perché, per avere più confidenza con quella magia che tu indicavi, ma adesso ovviamente sto scherzando, ma perché spero che sia anche una festa per bambini. Mi piace pensare che...
Sono illusionisti?
Sì, queste cose... Fra l'altro loro fanno grandi magie, piccole magie, c'hanno tutto un trattato che ancora non ho capito, che adesso mi metterò a studiare, perché facevo finta di capire mentre mi parlava, ma adesso dovrò essere un pochino più competente. Detto questo, mi piacerebbe molto sentire la vostra voce, perché mi sembra che ne valga la pena. Che diciamo? C'è un gelato in giro? Sì, scusi che arriva il gelato, se arriva, chi ce l'ha il gelato? Venga qui, signori, arriva, chiedo scusa, sta arrivando. Ecco qua, la signora bionda accanto a lei.
Scusi, la percezione olfattiva può incidere nella scelta del proprio partner e anche nella convivenza col proprio partner? Ma... Cioè, le percezioni... olfattive di un momento.
Allora la signora sta dicendo se le percezioni olfattive possono essere decisive nella scelta di un partner. Mi verrebbe da dire certamente sì, perché anch'io ho tutto un discrimine di profumi che però no. Però direi che persona più autorevole, il professor Morelli, non c'è. Io non faccio testo, infatti l'unità di misura non è quella della Sant'Andrea.
Bisogna rifare i treni, mi sa, qui. Cos'è un profumo? Cos'è un odore? Intanto, questo corpo che guardiamo sempre troppo poco ha delle funzioni che svolgono delle specificità, vale a dire, quando io respiro Io porto dentro un mondo sottile e quando espiro restituisco al mondo. Porto il mondo dentro e restituisco al mondo. Li Qin, che conosceva l'anima penso quasi come nessuno, dice che la vita non è nient'altro che un intervallo fra la prima ispirazione e l'ultima ispirazione, a ricordarti che quanto la vita ti dà, poi glielo devi rendere. Merleau-Ponty, che aveva studiato il problema come pochi, si era accorto che ogni volta che inspiro, io porto dentro il profumo dell'altro, cioè l'altro diventa me. L'odore è forse il luogo più profondo dell'identità nel sottile. Il tuo odore. Se state attenti bene, l'eccitazione nasce sempre dall'odore. Molte volte, senza neanche accorgersi, noi siamo vicini a una persona e ci accorgiamo via via che il tempo passa. Non è vero che il tempo uccide il desiderio. Lo uccidono le regole che ci diamo, ma molte volte siamo vicini al nostro partner, alla nostra compagna e sentiamo un'eccitazione. Beh, quello è il suo odore sottile che c'è entrato nell'anima. L'anima adora gli odori. L'odore è il luogo di una identità molto profonda. Io avevo fatto uno studio molti anni fa, quando mi occupavo delle sterilità all'AIEX, e mi ero accorto che molte donne che non riuscivano a restare incinta del proprio partner, se gli si chiedeva di immaginare una cosa che le disturbava della relazione sessuale, era l'odore del partner. Noi riusciamo anche a stare con chi non ci piace, eh? Non c'è cultura al mondo come quella umana che è capace di stare anche con chi non ci piace. Sa, dottore, una brava persona, no? Poi intelligente, poi capisce tutto. Ecco, la relazione sessuale e l'odore sono decisivi. Dove sentiamo gli odori? Nelle aree più primordiali del cervello. Nessuno insegna, e bisognerebbe insegnarlo alle scuole, per me alle scuole materne, alcuni lo fanno, molti altri no purtroppo, bisognerebbe insegnare ai bambini 4-5 cose decisive. La prima è a coltivare le piante, sapere che un seme fa quella pianta,
sì, okay.
I suoi tempi, le sue attese. L'altro è l'odore. Se ci fate caso, andiamo in un bosco e ciascuno cerca il suo profumo. Per qualcuno è il gelsomino, per qualcun altro è la rosa. Guardate che ogni pianta profuma, mica è vero che un fiore profuma e gli altri no, è che noi non abbiamo la sensibilità per sentirla. Un segugio, un cane segugio, percepisce l'odore del padrone a 14 chilometri di distanza.
Beh, non chiediamo tanto noi. Comunque ti volevo dire, ma io ho sempre pensato che ci sia una quantità enorme di aggressività nei riguardi degli altri indifferenziati, in una persona che non si lava.
Ma nel lavarsi, cioè i bambini per esempio, i bambini piccoli non si lavano molto. Eppure non puzzano. Interessante questo, eh? Questo è molto interessante. Il nostro odore intanto non è fisso e non è statico. Noi abbiamo l'idea di avere un odore perenne. E invece noi cambiamo continuamente odore. Siamo corsi all'ossessione del profumo e del sapore artificiale. Quanta disidentità crea la chimica? Questa è una bella domanda. Poi fate un ragionamento molto semplice. Nell'epoca in cui la Terra ha avuto a disposizione una quantità di disinfettanti, di deodoranti, capacità di pulire, noi non abbiamo mai visto uno sporco come in quest'epoca.
Verissimo.
Non abbiamo più l'idea di una pulizia naturale. Oggi c'è una ricerca anglosassone che dice che i bambini piccoli lavati troppi perdono l'identità e si ammalano di più.
L'allergia.
Quindi dobbiamo in qualche modo sapere che a noi ci spetta un profumo, il profumo. Le donne lo sanno benissimo, gli uomini no, noi uomini no. Ogni donna ha il suo profumo, no?
Sì, se si lava.
Si riconosce nel suo profumo. Ecco, io penso che la ricerca, anche in certi momenti di tristezza, o di disagio, è importante cercare il tuo profumo, sia da aspergere nell'aria, sia da metterti addosso. Il profumo è il luogo di un'identità che ti ricorda anche il rapporto naturale col mondo, il tuo essere nel mondo, perché non c'è funzione più mobile del respiro. Quando respiro sono lì da te, quando inspiro ti porto con me. Non c'è funzione che ci ricorda lo scambio, la relazione. Dal respiro nasce la parola, eh? La parola è una ispirazione, quindi